Ma possiamo leggere direttamente il brano questa sera, che dirò qualche cosa dopo.
Bene, tanto bene, riconoscenza, perché c'è Stefano. Dunque, siamo al capitolo terzo, leggeremo dal versetto 20 al versetto 34-35, è proprio tutto quanto il resto del capitolo terzo. Il commento sarà riservato ai versetti centrali. Ma diremo, Gesù entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, poiché dicevano è fuori di sé. Ma gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni. Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. Alla stessa maniera, se Satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose, se prima non avrà legato l'uomo forte, allora ne saccheggerà la casa. In verità vi dico, tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno, sarà reo di colpa eterna. Poiché dicevano, è posseduto da uno spirito immondo. Riprende il discorso di prima. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E girando lo sguardo attorno su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre.
Ecco, una volta che Gesù ha costituito i dodici che stessero con lui e per mandarli a predicare, e perché avessero il potere di scacciare i demoni, come Gesù, una volta che si è costituita questa nuova famiglia di Gesù, cominciano in qualche modo dei problemi, perché i suoi, e poi sua madre e i suoi fratelli, a inclusione di questo brano, cioè all'inizio e alla fine, stanno fuori. I suoi escono e la madre e i fratelli stanno fuori, non sono più nella casa con Gesù, e c'è un giudizio su Gesù, è fuori di sé. Oggi abbiamo l'espressione in italiano è fuori di testa, comunque è fuori, i più giovani è fuori come un balcone, sta di fatto comunque che c'è un problema di essere dentro o essere fuori. Nella mentalità semitica, nel modo di scrivere, ci sono delle modalità che sono diverse culturalmente. Noi non conosciamo più bene il meccanismo della inclusione. Inclusione vuole dire che c'è lo stesso elemento all'inizio e alla fine di un racconto e c'è una parte centrale. Per gli antichi, quando c'è questo tipo di meccanismo, scattano immediatamente dei modelli culturali per i quali, se possiamo dire all'inizio e alla fine, possiamo dire c'è il problema, la soluzione è al centro. Noi abbiamo una cultura più di tipo greco per il quale la soluzione sta alla fine, c'è un ragionamento, e nel ragionamento è la soluzione, la parte sta alla fine. Ecco, nel mondo semitico, la letteratura semitica non è così. La soluzione sta al centro. E all'inizio c'è una specie di capo, poi c'è una coda, ma la soluzione è al centro. Ecco, qui siamo davanti a uno di questi meccanismi, per cui questa sera facciamo la soluzione, cioè qual è il problema, tutto questo dibattito su essere Satana, essere dentro, essere fuori, eccetera. La volta prossima con Padre Silvano farete l'inizio e la fine, questa difficoltà dei suoi è di interagire con Gesù. Per cui possiamo cominciare direttamente dal versetto 22, la volta prossima rileggerete lo stesso brano ma mettendo a fuoco l'inizio e la fine. Questa sera mettiamo a fuoco il centro, poi capirete il perché.
Versetto 22. Ma gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Belzebul e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni.
Ecco, varie volte sono state gli episodi, siamo al capitolo terzo, ma già ci sono stati vari episodi in cui Gesù ha scacciato demoni, in cui Gesù ha combattuto Satana, i demoni. Pochi versetti prima, al versetto 10 e al versetto 11, veniva detto che Gesù ne guariva molti, così che quelli che avevano qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo. E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando: tu sei il figlio di Dio. Allora è interessante che i diavoli, uscendo, dicono a Gesù: tu sei il figlio di Dio, e gli scribi e quelli venuti da Gerusalemme, guardando a Gesù, gli dicono: tu sei un diavolo. Gesù non è mai dei tuoi. Se sei un Satana, Gesù non è dei tuoi. Interessante, perché appunto chi si crede dalla parte di Dio non riconosce Gesù tra i suoi. Tu sei dalla parte di Satana. Allora i diavoli dicono a Gesù che tu sei dalla parte di Dio, e qui scrive che venuto a Gerusalemme dicono: tu sei dalla parte dei demoni. Notate che Gesù ha dato il potere di scacciare i demoni anche ai suoi discepoli nel brano che avete fatto la settimana scorsa con Padre Silvano. Allora questa cosa di scacciare i demoni è molto importante, ma viene interpretata in qualche modo alla rovescia. Tu scacci i demoni perché sei d'accordo con i demoni, sei un demonio anche tu. E questa è una situazione molto comune nella Bibbia, in realtà. Cioè il sospetto sul bene. Che cioè quando Dio ci dà un bene, questo bene è sospetto. Se vi ricordate, questa è stata la prima tecnica del demonio stesso, con Adamo ed Eva. Capitolo 3 di Genesi, quel sospetto in cui dice: sì, Dio ti ha dato tante belle cose, ma in realtà tu sei davanti a un Dio geloso. Il serpente disse alla donna: ma non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste, di quell'albero di cui non doveva mangiare, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. E vi ricordate che quando poi questo trucco funziona, Adamo sente Dio passeggiare nel giardino e si nasconde. E viene detto, e Adamo risponde a Dio: ho udito il tuo passo in giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Dio è qualcuno che fa paura. Dio è qualcuno nemico di noi. Gesù è nemico del bene, Gesù è nemico del nostro vivere, è un demonio. Ma non è una cosa nuova, perché appunto Dio è un demonio, dalla prima pagina della Bibbia, dal terzo capitolo di Genesi. Dio ci fa paura, Dio è qualcuno che è sospetto, chissà che cosa vuole in cambio da me, Dio come mio nemico, un Dio che non vuole il nostro bene. Un Dio che ci fa del male. Il sospetto sul bene è la reazione, direi, più normale nei confronti del bene. Il dono, il regalo, è sempre un qualcosa di sospetto. Prima di accettare un regalo da qualcuno, dobbiamo conoscere bene quali sono le regole del gioco. Accettiamo dei regali soltanto da chi, in qualche modo, conosciamo già su quali terreni giochiamo la partita.
Nel momento che gli adulti hanno questa reticenza, perché dopo si resta un po' obbligati. E ai bambini la mamma dice: non accettare la caramelle da nessuno. No? Sarà anche prudente, però è vero, c'è il sospetto che... No? E qui in termini veramente profondi, radicali, c'è il sospetto nei confronti di Dio. Non accettare, perché chissà cosa vuole in cambio. Ti dà qualcosa, ma chissà cosa vuole.
E specialmente quando si tratta di combattere il male, ecco, questo è visto doppiamente in modo sospetto. Perché il male per noi, vedremo, è un potere pervasivo. Il male è qualche cosa che ci affascina. E combattere il male viene ritenuto come qualche cosa di estremamente sospetto. Ma non fare l'esagerato, ma questo è troppo radicale. In fondo c'è sempre qualche cosa di male in ciascuno. Non si può avere questo tipo di purezza, di radicalità, di messaggio. Questo in qualche modo, vedete, richiamarci a un dover fare i conti e dei patti col male. Allora, chi scaccia completamente il male viene ritenuto come sospetto, se non addirittura demoniaco. Non vuole bene a noi uomini. Non vuole bene a quello che siamo. Chi vuole togliere da me il male non mi vuole bene. Perché in fondo, del resto, che cosa ci diciamo gli uni gli altri come grande rivendicazione della nostra identità? Tu devi accettarmi così come sono. Tu mi vuoi cambiare. Cioè, l'affermazione che facciamo che se tu mi vuoi devi accettare il mio male, perché se no non va bene. Allora, vedete, noi siamo abituati in qualche modo a fare i conti col nostro male, il male appartiene alla nostra vita, e qualcuno che ci richiama a una distanza dal male, a uno scacciare i demoni dalla nostra vita, è pericoloso, fa paura. Vi ricorderete, verrà dopo nel brano, nel Vangelo di Marco, ma vi ricorderete l'episodio di Gesù che scaccia i porci, scaccia appunto questo demonio che è legione e che manda tutti questi diavoli nei porci, e gli abitanti di quella regione mandano via Gesù, perché è un personaggio pericoloso, un personaggio sospetto, è un personaggio che crea problemi. Chi uccide il male è un personaggio che crea problemi. Ecco, appunto, qui abbiamo esattamente questa affermazione che viene fatta in modo molto violento. In realtà, già accenno, è lo stesso atteggiamento che hanno i parenti, la madre e i fratelli e sorelle di Gesù. Devono toglierlo, è fuori di testa, ti riportiamo a casa. Non puoi continuare così, è qualcosa che non può andare avanti così. Ecco perché vi dicevo che questa è proprio la soluzione, è il problema, è proprio il punto della questione. E allora Gesù risponde.
Sto pensando proprio in termini corrispondenti o simili, cioè i suoi dicono che è come fuori di sé, spossessato, e questi invece aggravano in qualche modo quella che è una loro analisi, una loro diagnosi. È non solo fuori di sé, ma è posseduto, spossessato, ecco, dal male stesso, dal principe dei demoni. Ma Gesù risponde: ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. Alla stessa maniera, se Satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire.
Gesù stigmatizza proprio questa modalità, che è tipicamente nostra, di poter concepire una vita divisa in se stessa. Per questi uomini è normale dire che Satana può combattere Satana, al suo tempo fare in qualche modo emergere se stesso. Gesù richiama a una semplicità delle cose, in cui il bene è bene e il male è male, in cui il sì è sì e il no è no, citando appunto un detto di Gesù, il vostro parlare sia sì sì, no no, il più viene appunto dal maligno. I nostri linguaggi non sono mai così, la nostra caratteristica è di riuscire appunto a vivere divisi, ma Gesù richiama qualche cosa che non può essere così. Cita i regni, la casa, cioè la famiglia, Satana stesso. Satana semmai è il divisore, ma non è il diviso. È colui appunto che mette nel cuore delle persone la possibilità di vivere divisi e mette nella società la possibilità di vivere insieme divisi, odiandosi. L'argomento ha una sua forza profonda, in cui il bene può stare solo dalla parte del bene e il male può stare solo dalla parte del male. C'è un episodio più avanti nel Vangelo di Marco che richiama esattamente questa situazione, ve lo ricorderete alcuni di voi. Giovanni gli disse: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non era uno dei nostri. Ma Gesù disse: non glielo proibite, perché non c'è nessuno che possa fare un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Ecco, chi fa il bene fa il bene e chi fa il male fa il male. Qui non è questione di essere dei nostri o non dei nostri. Poi l'albero si vede dai frutti. Ecco, quella semplicità che pone il bene da una parte e il male dall'altra, contro nostra tendenza a complicare. Vedere il male dove c'è il bene, come la prima arma del diavolo. Vedere il male dove c'è il bene. Io direi che tutti i santi hanno subito questa accusa di essere gente che porta male. San Francesco, San Benedetto, Sant'Ignazio, San Domenico. Ecco, è caratteristico dei santi ricevere questa accusa, perché il bene è sospetto. Siccome noi siamo grigi, allora tutto quello che sa di bianco o di nero, siccome non è come me, che sono un po' grigiastro, è sospetto. Io mi trovo bene con i grigi come me, perché ci si capisce. Ricordo sempre uno che viene in confessionale e mi dice: padre, così sono andato con una donna, ma lei sa com'è? Ho detto: no, veramente non so com'è. Questa sorta di complicità, no? Per cui, poi chiaro che so com'è, ma il punto è che tu chiedi, ecco, di essere complice a un altro, ma lo sai com'è, Cioè in cui appunto, visto che si sa com'è, allora diventa giusto. E diventa anche una mozione sociale. Vi ricordate la difesa di Craxi dinanzi a ciò che era successo? Ma questo lo fanno tutti. Perché devo pagare solo io? Ridetta da Mastella poco meno di 2 mesi fa. Questo è il sistema che fanno tutti. Perché devo pagare solo io? In quel punto non è se è giusto, il punto è ma siamo grigi tutti. In cui la vera giustizia è riconoscere questo grigiore di tutti. Allora non si è sospetti, allora si va bene. Allora è uno come me. Ecco, la persona che richiama, ecco, che i demoni vanno scacciati e che va fatto il bene, ecco, questo suscita un sospetto che chiaramente qui diventa teologico per gli scribi e quelli venuti a Gerusalemme, è esistenziale per la mamma di Gesù, lo va a prendere perché non va bene. Il Vangelo di Marco è stato definito il Vangelo anti-mariano. Non si scandalizzano le persone che tra di noi sono devoti alla Madonna. Ma non è scopo del Vangelo di Marco enfatizzare la devozione mariana. Proprio per dire che persino sua madre non capisce. Tant'è che nel Vangelo di Marco tutti abbandonatolo, fuggirono alla fine. L'unico evangelista che pone in evidenza questa fuga e questa assenza di tutti, compreso sua madre. Non c'è nessuno sotto la croce, tranne il centurione, nel Vangelo di Marco. Gli altri Vangeli invece ci sono dei discepoli o delle donne o qualcuno, c'è tutta una gamma di fughe. Per il Vangelo di Marco è radicale la fuga. Gesù rimane solo, non c'è nessuno, dove nessuno vuol dire nessuno. Proprio c'è questa incapacità radicale di accogliere ciò che sta succedendo. E la stessa cosa viene in nuce, in radice, nel nostro brano. Ma voi capite che quando Gesù pone il problema dal punto di vista della divisione, dice qualche cosa che dice del nostro cuore. Ma perché tu che hai il cuore diviso devi giudicare la realtà come se essere divisi fosse la normalità? In un altro brano Gesù dirà: in principio non era così. Cioè recuperare un senso che ciò che è grigio non è buono. Recuperare cioè il senso di questo ci permette di dire siamo peccatori. Perché vedete, se il grigio va bene, diventa sempre più difficile dire a se stessi sono peccatore. Sono uno che non va bene, ho bisogno della salvezza del Signore. Perché il problema non è essere grigi, ma dire essere grigi va bene. È normale, è quello che siamo tutti, è la vita, è la nostra povertà. Perché questo assestarsi su questa posizione non ci fa più chiedere aiuto. Ci rende incapaci di avere bisogno di salvezza. Allora la salvezza è per tutti perché tutti sono grigi, ma il punto è che dinanzi a questo punto dell'essere divisi, Gesù propone una soluzione di diversità. Non giudicate la realtà dell'essere divisi, perché nell'essere divisi non si può stare in piedi da soli. Ecco, appunto, non si può stare in piedi da soli, non ci si può sostenere. E questa è la nostra grande autoillusione. Che da una parte diciamo che essere grigi è normale, e dall'altra diciamo, ma noi stiamo in piedi da soli. Noi di Dio non abbiamo bisogno. Noi siamo molto autosufficienti. Noi sappiamo farcela benissimo. Ecco, vedete dove sta, da una parte il nostro problema, e dall'altra parte dove sta il punto di Gesù.
Paragone. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato l'uomo forte, allora ne saccheggerà la casa.
Ecco, Gesù sa bene che Satana, che il diavolo, che Belzebul è un uomo forte. Sa bene che c'è una forza e c'è una lotta che ha a che vedere con questa forza. E Gesù sa bene che noi non possiamo lottare da soli e vincere. Noi non possiamo vincere da soli. Ma il punto è che è venuto uno che è più forte e lo ha vinto, cioè Gesù stesso. Gesù che lo ha scacciato e addirittura ha dato ai suoi discepoli il potere di scacciare i demoni. Il male è scacciabile ed è stato scacciato. È stato appunto, leggo un attimo, avrà legato l'uomo forte e ne saccheggerà la casa.
Ma volevo citare un'espressione che mette in evidenza come c'è una capacità di resistere, anzi di attaccare, nell'avversario, nel divisore. E dalla lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 12, dice che la nostra battaglia, non è una scaramuccia, una cosetta che... No, è contro non creature fatte di sangue, di carne, ma contro i principati, le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. C'è tutta una concezione anche piuttosto variopinta, forse è una cosmologia, una cosmogonia, che so, che ma può far sorridere, però è per dire che c'è davvero qualcosa di molto forte. Però dice, con l'armatura di Dio potete resistere nel giorno malvagio, ecco, ma è mettere in evidenza la forza, la consistenza del male, che però non è vittorioso.
Ecco, la consistenza del male che non è vittorioso è un messaggio anche molto forte nell'immaginario antico testamentario della vittoria sui più forti di te. È molto usata questa immagine, Davide e Golia, i popoli della terra di Canaan quando si entra in terra promessa, ma ci sono frasi che Gesù quasi cita, Isaia 49, fine del capitolo: si può forse strappare la freda al forte? Oppure può un prigioniero sfuggire al tiranno? Eppure, dice il Signore, ecco, il prigioniero sarà strappato al forte, la preda sfuggirà al tiranno, perché io avverserò i tuoi avversari, io salverò i tuoi figli. Farò mangiare le loro stesse carni e i tuoi oppressori si ubriacheranno del proprio sangue come di mosto. Allora ogni uomo saprà che io sono il Signore, tuo Salvatore, io il tuo Redentore, il Forte di Giacobbe. Oppure nel Cantico del Servo, al capitolo 53, in uno dei cantici del Servo di Dio, si dice: io gli darò in premio le moltitudini dei potenti, egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Allora, questa forza di Dio che vince i più forti. Ora, Gesù si propone, ecco, dopo avere detto che non si può essere divisi, che il male è male, bene è il bene, propone come passo successivo l'immagine che lui ha vinto il male, che il male è stato sconfitto veramente. Gesù è colui che ha saccheggiato la casa dell'uomo forte. Il male è vinto. Eppure, per noi non è così. Per noi il male è molto forte. Noi abbiamo sempre la tentazione di dire che il male vince, che il bene perde. E poi ci regoliamo di conseguenza nella vita. Perché appunto abbiamo tutta una serie di timori, tutta una serie di paure, abbiamo l'impressione che il male sia forte, che il male sia esistente, che il male non sia stato vinto. E dicendo questo noi diciamo di Gesù che non ha vinto il male e che quello che lui ha fatto non mi riguarda. Se anche lui ha scacciato demoni ai suoi tempi, certamente oggi sembra che non sia più operativo, non sia più attivo, che il male abbia un suo peso di vittoria. È molto interessante questo approccio perché ci obbliga a dover chiederci che cosa pensiamo su questo punto, cioè se crediamo che il male abbia una sua vittoria, cos'è che crediamo veramente? Alla fine cos'è che spinge il nostro cuore a una reazione nei confronti del Signore? E questo continuo richiamare di Gesù al non avere paura, in che misura riesce a scavare dentro il nostro cuore? Proprio nei confronti del male, nei confronti di quello che rappresenta il nero della vita.
Ma sto pensando a come vinci. Cioè, qual è la modalità con cui vince il male? Apparentemente, umanamente parlando, perdendo. Ecco, qui sono le immagini, per esempio, l'Apocalisse. nell'Apocalisse è presentato colui che vince il male, ma come l'agnello che è ucciso, l'agnello rizzato che è ucciso. E il riscatto, la liberazione dal male è nel sangue dell'agnello.
Per chi è interessato, Apocalisse al capitolo 5, i primi 6-7 versetti, in cui si dice: chi è che può prendere il libro e aprire i sigilli? Serve uno forte, nessuno è forte abbastanza. Allora uno dei vegliardi dice: non piangere, perché ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, egli sa aprire il libro e sciogliere i sigilli. Allora si presenta l'agnello immolato, cioè sgozzato, il termine greco che c'è, è l'agnello ucciso, cioè l'agnello a cui è stata tagliata la gola e sanguina. Però questo agnello sgozzato ha 7 corna e 7 occhi, simbolo dei 7 spiriti di Dio mandati sulla terra. Ecco, il modo di vincere di Gesù è stato il modo di vincere la morte attraversandola. Questo per noi è la grande sfida della fede. Credere cioè che la morte è stata vinta, e è vinta morendo. Questa è la nostra sfida cristiana, che non soltanto è qualcosa che abbiamo da dire a noi stessi, ma è la buona notizia, che noi siamo invitati a portare in tutto il mondo. Non che non si muore, che grazie a qualche pozione magica, se tu ci credi veramente, vivrai fino ad avere 250 anni, tipo Highlander, l'ultimo immortale. E non è così. Ma pur morendo, noi abbiamo vinto la morte. Ecco, questo è esattamente il punto sul quale va a cozzare, va a infrangersi. Perché vedete, il cristianesimo, se è una bella morale, se è un modo di stare bene al mondo, se è un modo di essere un po' più felici, vivere un po' più serenamente, vivere in comunità, vivere a Villa Pizzone con gli alberi, ecco, se è un po' questo, è una truffa peggiore della prima, Sì, può essere interessante vivere un po' meglio, onestamente credo che avrei fatto altre scelte, se si tratta semplicemente di vivere un po' meglio, piuttosto che fare determinati tipi di scelte nella vita. Il punto non è vivere un po' meglio qui, avere una morale un po' più simpatica, un po' più significativa. Il punto è se la morte è stata sconfitta o no. Questo, io sono cristiano per questo motivo. Perché alla fine, se dobbiamo morire tutti, non c'è molto motivo di vivere, sì, può essere, ripeto, simpatico. Onestamente non è molto significativo per la mia vita personale, se poi deve finire fra un po'. Il punto è che se la morte è veramente stata vinta o no, se il demonio è stato veramente vinto o no per me, per la mia vita. Ora questo è il punto sul quale Gesù propone il suo messaggio. L'uomo forte è stato vinto, è stato legato e la sua casa è stata saccheggiata, punto. E io sono quello che l'ha fatto.
Affrontiamo un punto più difficile ancora. No. In verità vi dico, tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini, e anche tutte le bestemmie che diranno, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno, sarà reo di colpa eterna, poiché dicevano è posseduto da uno spirito immondo.
Allora, comincio dalla fine. La spiegazione, la motivazione per capire quello che Gesù dice è l'ultima, poiché dicevano è posseduto da uno spirito immondo. Che cos'è che si rifiuta di Gesù al punto da dire che questo tipo di peccato è imperdonabile? Esattamente il rifiutare che il male sia stato vinto. Non farsi carico dell'accoglienza del dono. È un peccato contro un regalo. È rifiutarsi di ricevere un regalo. Lo Spirito Santo qui non è la terza persona della Santissima Trinità. Lo Spirito Santo, nel linguaggio neotestamentario, è l'azione diretta di Dio nella storia in maniera visibile. Ripeto, lo Spirito Santo è l'azione diretta di Dio nella storia in modo visibile. Il non credere che Dio sia capace di intervenire nella mia storia in modo visibile per vincere il male, non credere che Dio abbia vinto il male in Gesù Cristo, questo è imperdonabile. Nel senso che la responsabilità del ricevere un regalo, del tendere la mano nel ricevere un regalo, questo non c'è nessuno che possa farlo al posto tuo. In questo senso non c'è perdono possibile, ma non nel senso che c'è una punizione per qualche cosa che è fatto, perché qualunque cosa che è fatta sarà perdonata, persino le bestemmie contro Dio, persino il dire delle cose, persino il lasciarsi scappare delle rabbie, il fare delle cose sarà sempre perdonato, ma in una ottica di relazione. Quello che non può essere perdonato, perché non c'è relazione, non perché non ci sia volontà di perdono, è proprio chi deliberatamente non riceve un dono gratuito, è il volontario ritrarre la mano. In qualche modo è dire che il bene che Gesù ha portato è visto come un male per me. Io non prendo questo regalo perché è avvelenato, è una mela avvelenata. E non la voglio prendere. Vi leggo alcune pagine che sono tratte da una sorta di divulgazione della spiritualità orientale di un nostro confratello gesuita, Marco Rupnik, che nel libro chiamato Il discernimento, che così scrive, in realtà è i primi capitoli sono una sorta di divulgazione della spiritualità orientale, in cui si dice questo: in che cosa consiste l'opera dello Spirito Santo? L'opera dello Spirito Santo, dice, consiste nella capacità di fare diventare per me ciò che Gesù è venuto a portare per tutti. Leggo, l'opera dello Spirito Santo è la personalizzazione dell'evento di Cristo per ogni persona. Lo Spirito che fa della salvezza la mia salvezza e fa di Cristo, che leggo nei Vangeli, il mio Signore. Ora il peccato riesce a convincere l'uomo che l'opera di Cristo, la sua Pasqua, non è un argomento sufficiente per essere la mia Pasqua. Il peccato riesce a far vedere che lo Spirito Santo è un'illusione, e che l'uomo deve da solo procurarsi il necessario per salvarsi. L'inganno più grande del peccato è convincere l'uomo che è sufficiente sapere che cosa fare per salvarsi, per farlo di conseguenza. Sganciandosi dalla relazione con Dio, l'uomo pensa di essere in grado di amare Dio e di fare così come ha capito di dovere fare. È esattamente nella libertà dell'uomo, sperimentata come elemento dell'amore, che l'uomo può sganciarsi dall'amore e progettare un suo presunto amore, dove crederà di amare perché agisce secondo certi precetti e comandamenti che si è prefisso su uno schema di valori religiosi che diventano un idolo perché di fatto sostituiscono la relazione con la persona del Dio vivente, con il Dio dell'amore. Non so se avete capito questi passaggi, li ripeto quasi in qualche modo divulgandoli, che se quello che Gesù Cristo è venuto a portare, questa liberazione, io la sento come la mia liberazione, la mia vita è diversa, cambia. E divento libero. perché capisco che il massimo che si può fare è fare degli sbagli, fare degli errori, ma quello che mi recupera è una relazione con qualcuno. Ma se invece io devo farcela e devo in qualche modo appunto agire secondo, nel momento in cui io fallisco quello, non ho più possibilità di recupero. Ho fallito il mio scopo, il male ha vinto. Ed è l'illusione del senso di colpa, che porta a guardarti te stesso, ad avere paura, per l'appunto, perché non ti fidi della relazione. Non ti fidi, cioè, di chi c'è dall'altra parte. E proprio su questo punto del chi c'è dall'altra parte scrive Rupnik: se io conosco veramente Dio, riesco a conoscere me stesso come un peccatore perdonato. L'esperienza del peccato mi permette la dimensione autentica dell'esperienza di Dio come misericordia, come amore assoluto, come perdono gratuito, rigenerazione, resurrezione, nuova creazione. Si tratta non di conoscersi da soli, ma si tratta di conoscere qualcun altro. Quell'atteggiamento di dialogo, di apertura, dello scoprirsi all'interno di una relazione curata, di non trovarsi da soli con il peccato, di non ripromettersi per l'ennesima volta miglioramenti di cui da soli e per di più non salvati, non si è mai capaci. Ecco, vedete, c'è un atteggiamento nei confronti di Dio che, usando parole diverse rispetto al Vangelo, che non può essere modificata finché rimane così. Ma proprio perché è questo, è sempre passibile di conversione. Perché non si tratta di fare una cosa così grave che non può essere perdonata. Perché peccato con lo Spirito Santo significa la chiusura radicale nei confronti della salvezza che Gesù vuole portare a te, perché tu dici a Gesù: tu hai un demonio. Quello che dici non è per me. Perché a questo punto, vedete, basta voltarsi finalmente e guardare di nuovo fuori da sé, riuscire a guardare di nuovo il volto di Gesù per essere di nuovo nella condizione di un peccatore che si scopre perdonato da sempre. Pensate all'esperienza di Pietro, descritta in Vangelo di Giovanni. Qui Pietro fa la stessa cosa di Giuda, né più né meno. La differenza di Pietro è che si è al coraggio non di piegarsi sul proprio senso di colpa, ma al coraggio di riguardare fuori da sé. E allora piange, e allora si ritrova recuperato, si ritrova di nuovo in relazione, lui che non lo era più. Qualunque peccato può essere perdonato. Il peccato di Giuda e il peccato di Pietro sono uguali. Non è qual è più grave, qual è meno grave. Il punto è che per Giuda quello che Gesù ha fatto non gli era di nessuna salvezza. E quindi una volta commesso, secondo lui, l'errore più grosso, non gli restava che suicidarsi. Per Pietro anche l'errore più grosso, uguale a quello di Giuda, il tradimento, il rinnegamento, la vendita. Almeno Giuda l'ha venduto ai sommi sacerdoti, Pietro l'ha venduto a una servetta, a un essere insignificante, ha avuto paura di un essere insignificante, socialmente. Ecco, dinanzi a questo Pietro riesce a aprirsi fuori, riesce ad alzare gli occhi e vede il volto di Gesù. Il Vangelo che abbiamo letto domenica è molto istruttivo su questo. Parla di ciechi, parla di visione di ciechi, e l'ultimo versetto del capitolo 9 di Giovanni dice: ma vedete, se voi foste ciechi non avreste nessun peccato. Ma siccome dite: ci vedo benissimo, il vostro peccato rimane e non può essere perdonato. Il punto è proprio lì, nel dire: ci vedo benissimo, e vedendoci io so che tu, Gesù, non mi sei di nessuna salvezza. che il male vince o che il mio male ha vinto. Tutto viene interpretato come partendo da sé. Chi fa di se stesso il centro e il metro della vita è destinato a fare di se stesso l'orizzonte della propria salvezza. E chiaramente fallisce. Non può vincere. Chi fa di se stesso il confine della propria salvezza è ben povera cosa. C'è una parabola con la quale vorrei concludere questo commento, una parabola che ha molti limiti, è una parabola per l'appunto che proviene dalla tradizione degli indigeni americani, di quelli che siamo abituati a chiamare gli indiani, dei pelle rossa, detti altrimenti, che dice che la differenza fra il paradiso e l'inferno non è una differenza di luogo, ma una differenza di atteggiamento, perché dice che il grande Manitou, lo spirito di tutti, dona a tutti il sufficiente per vivere e dona a ciascun uomo un grande mestolo di legno pieno di cibo in mano. E dice che il paradiso sono tutte le persone che gli uni gli altri si imboccano tenendo teso questo cucchiaio pieno di cibo, mentre l'inferno sono tutti coloro che per tutta l'eternità tenteranno, non riuscendoci, di raggiungere il cibo che vedono nella propria mano, in fondo al proprio cucchiaio. Ecco, esattamente questo è il peccato contro lo Spirito Santo che non può essere perdonato. Quando tu ricerchi, guardando a te stesso, il confine della tua salvezza. Non credi che Gesù possa essere la vittoria sul male, sulla morte, su Beelzebul, su Satana, usando le parole del Vangelo di questa sera. Quando tu devi trovare la tua salvezza in te stesso, allora sarà l'inferno. Perché non riuscirai per tutta l'eternità a raggiungere questo cucchiaio che tu hai in mano e non riesci a portartelo in bocca. E il tuo sforzo sarà così. Ed è così facile, apparentemente, tendere il cucchiaio verso la bocca di un altro e ricevere il cibo dall'altro. Appunto, aprirsi alla relazione, come luogo dove la salvezza avviene.
Magari conviene rileggere questi versetti 22 e 30. Ma gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni. Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. Alla stessa maniera, se Satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose. Se prima non avrà legato l'uomo forte, allora ne saccheggerà la casa. In verità vi dico, tutti i peccati saranno perdonati ai figli dell'uomo, degli uomini, e anche tutte le bestemmie che diranno, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno, sarà reo di colpa eterna, poiché dicevano è posseduto da uno spirito immondo.